Davide Giacalone per leggere i quotidiani insieme. Buongiorno Davide, benvenuto.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, partiamo da un argomento che abbiamo proposto anche stamattina in linea diretta, ne abbiamo parlato con gli ascoltatori, lo leggiamo su diversi quotidiani, la prima del Corriere della Sera, i figli, il cognome anche della madre, la Consulta dice illegittimo l'automatismo con il padre. In apertura su Repubblica, i figli anche il cognome della madre, poi c'è un commento di Elena Stancarelli che dice adesso famiglie senza gerarchie, la Stampa, una rivoluzione in famiglia, sia il cognome della madre. Il commento di Michela Marzano ci porta anche a riflettere su altro, lei dice la brutta figura del Parlamento, della serie sono anni che ne parliamo e c'è voluta questa pronuncia della Corte Costituzionale. Davide.
Che però non risolve nulla, ho l'impressione, perché intanto voglio dire, noi stiamo leggendo e la notizia non poteva, diciamo così, che far scalpore. Stiamo leggendo un comunicato stampa, adesso con calma ci producono la sentenza e le sue motivazioni e cercheremo di capire di più. Però una delle cose che si insegna ai studenti che intendono, diciamo, capire il diritto è che le sentenze della Corte Costituzionale, quando cancellano una legge, non devono lasciare un vuoto. Cioè, nel senso che non può esistere una cosa non regolata, altrimenti si trova nei guai. In questo caso la Corte Costituzionale ha cancellato l'automatismo di attribuzione del padre. Guardate che la legge però c'era già, cioè nel senso che se vale il cognome del primo genitore che si presenta a registrarlo, non è una gara di velocità, voglio dire, anche perché la signora è probabilmente in quel momento impegnata, almeno questo nella nostra esperienza, diciamo, andava normalmente il padre all'anagrafe per ovvi motivi. Però voglio dire, a parte questo, il concetto era se i due genitori sono d'accordo, si può già adesso dare il nome della madre, ma invece l'automatismo è dove non ci sono, diciamo, richieste particolari, va automaticamente quello del padre. Che succede adesso? Che i due genitori possono sommare i due nomi, però ci troveremo in un'Italia con la metà dei nati e col doppio dei cognomi. Però voglio dire, il concetto qual è? E che succede alla seconda generazione? Cioè, alla prima generazione mi date due cognomi, io poi sposo, o anche non la sposo, non ha nessuna importanza, una persona con due cognomi e nostro figlio ce n'ha quattro, poi il successivo 8, 16, 32, cioè diventerà un paese di serbelloni mazzanti vien dal mare, voglio dire, ed è già breve, perché in realtà a un certo punto ci vorrà più tempo a presentarsi che a chiedere un passaggio. Dice, sono un signor, dopo mezz'ora dice, non è che mi dà un passaggio. Evidentemente bisogna in qualche modo regolare questa faccenda. Dice, vabbè, ma è ovvio, qualcuno dicono, è ovvio, nella seconda generazione decade il cognome. Quale, scusi? Quale cognome decade? Perché se stabiliamo che nella seconda generazione, per esempio, decade il nome della madre, buonanotte, hai fatto la stessa cosa ritardata di una generazione. Se decidi che decade un nome a scelta, i cugini non si riconosceranno più. Seconda questione. Se io ho due figli nel tempo e decidiamo con la mia compagna o mia moglie di dare al primo figlio il cognome esclusivamente della madre, al secondo sono tenuto a rimanere nella stessa identica scelta o posso cambiare opinione? Cioè, a questo giro gli diamo il nome del padre. No, perché in quel caso avremmo due fratelli con cognomi diversi. Ora, io per carità, voglio dire, questa cosa quando ero ragazzino c'era La morte della famiglia di Cooper, che era un libro che andava molto per la maggiore, è molto bello realizzare queste cose, però attenzione, perché quando i principi inciampano poi nella realtà si rischia di, diciamo, confondere il sogno con l'incubo. Cioè, a un certo punto capisco che non ci sarà più la famiglia patriarcale, però non si troveranno più neanche le linee familiari. Allora, è questo che è esattamente quello che vogliamo? Ma per carità, cioè, è un'opinione. In ogni caso, se è questo che si vuole, bisogna regolarlo per legge, perché se no, ripeto, arriveremo a 32 cognomi, poi 64 e così via. Il resto del conto ve lo fate da voi, raddoppia ogni volta, però insomma, è sempre per due. Quindi, evidentemente, questo è un meccanismo che deve essere in qualche modo regolato. Leggo una dichiarazione del promotore di questo ricorso, che dice, nel suo caso, dice, noi avevamo due figlie femmine e ci dispiaceva che non potessero trasmettere il loro cognome. E questo è un seme patriarcale in un cambio di sesso, cioè nel senso che l'idea, la mia famiglia, il casato trasmette il cognome. Forse bisogna uscire un po' da questa logica seminobiliare, però fatta per noi borghesi, diciamo, non nobili e non necessariamente ignobili, cioè quello di dover, diciamo, trasmettere il nome del casato. Il concetto è: bisogna avere un ordine, un modo per riconoscerci anche fra fratelli, perché come vi ho detto prima, se non c'è scritto da nessuna parte, ci mettiamo, i due coniugi si mettono d'accordo e danno uno un cognome e uno l'altro. Vi pare possibile? A me mi pare vagamente fantasioso.
Allora, un po' di titoli dalle prime pagine per quello che riguarda la guerra. Dalla prima di Repubblica, l'arma dell'energia, dura risposta UE al blocco del gas russo, è un ricatto, pronto lo stop al petrolio da Mosca, Putin dice lanceremo attacchi mai visti. Poi sulla prima del quotidiano Il Giornale, gas, il piano anti-Putin, Mosca ricatta la UE sulle forniture, carbone, olio, rigassificatori e nuovi gasdotti, così per il Copasir possiamo raggiungere l'indipendenza energetica. Ancora, il Corriere della Sera apre con il ricatto della Russia sul gas. Zero forniture ai paesi ostili, Putin minaccia l'uso di armi mai viste. Draghi da Biden a maggio.
Allora, la faccenda delle armi mai viste, purtroppo, è una scena già vista. Normalmente, il dittatore che s'avvia a essere sconfitto ed espulso dalla storia comincia a parlare di armi mai viste. È capitato a Hitler quando diceva abbiamo l'arma nuova, che poi sarebbero state le V2, e non funzionarono, ovviamente non andarono da nessuna parte, come forse è noto perse la guerra. E Putin è a questo stadio. Detto ciò, quello che però questo non significa che la guerra prenda una svolta pacifica, perché non hanno armi mai viste, e in compenso faranno quello che si è già visto, che è l'unica cosa che sanno fare, cioè lo sterminio di massa. E nel Donbass, avvicinandosi la data del 9 di maggio, che ha fissata lui, non ha fissata Putin, per dimostrare che ha vinto, nel Donbass, dove sceglieranno, ci sarà una pioggia di fuoco. Questa sì, fin qui non ancora vista, ma sarà tutta roba, diciamo, a suo modo tradizionale, come il selvaggio massacro che ha messo in moto il dittatore del Cremlino. Detto questo, la questione che sta all'atere, cioè quella delle forniture di gas, oramai dobbiamo tenere presente la condizione in cui ci si trova e il fatto che l'informazione però non è sempre impeccabile, perché sempre a dover discutere per esempio delle divisioni, la Germania figura essere in questa descrizione un po' immaginaria il paese ventre molle, cioè quello che è pronta a cedere sul gas e pagare anche in rubli. In realtà, diciamo, ieri la Germania ha espropriato una raffineria di Rosneft. Non mi sembra un gesto particolarmente conciliante da parte della Germania. Perché noi non pagheremo in rubli? C'è un trucco per far finta di non pagare in rubli e in realtà pagare in rubli, e cioè aprire due conti in una banca russa, trasferire i soldi in euro e quindi dire ho pagato in euro, poi la banca trasforma dal tuo conto in euro al tuo conto in rubli, quei soldi in rubli, la negoziazione si conclude in rubli. Questo è un trucco. Ora, uno in termini, diciamo così, provvisori può anche usare il trucco, ma la sostanza qual è? Noi non potremo accedere all'idea di pagare in rubli. Perché quando tu accedi, è un escalation anche questa, quando tu accedi all'idea di pagare in rubli, accetti quindi una violazione contrattuale, la mattina dopo troverai la controparte che dice bene, adesso fissiamo il prezzo. Dice, ma no, scusa, non è quello contrattuale? Sì, è quello contrattuale. Ad oggi il contrattuale in euro è il contrattuale in rubli. Lo calcoliamo in rubli. La mattina dopo lo si calcola solo in rubli. Dopodiché i rubli vanno a non valere più niente, manco la carta igienica, perché hanno decisamente meno funzionalità della suddetta, e quindi tu ti troverai a pagare cifre che inseguono l'inflazione russa, che sta 10 punti sopra la tua. Quindi questa è un'escalation che porta. Ci costerà, però una cosa deve essere chiara, ma il nostro mondo se lo deve scolpire nella testa. I nostri guai che ci sono transitori. I guai che la Russia si sta procurando sono permanenti. c'è una differenza fra la notte e il giorno, dopodiché noi pagheremo di più, dopodiché avremo il gas necessario. Nel frattempo in Russia se ne va pure uno dei manager di Gazprom che vanno a combattere in Ucraina, perché quel mondo si sta sfaldando, e si sta sfaldando perché Putin li sta portando alla rovina. Il fatto che da questa parte del mondo ci sia qualcuno che voglia collaborare a far vedere che non si è totalmente uniti è solo un modo per dare un po' più di ossigeno a un dittatore che comunque ha già perso.
Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha sede a Strasburgo. I giornali riprendono alcune sue riflessioni, per esempio La Stampa: è l'ora del dialogo per la pace, la Russia deve fermarsi. Mattarella al Consiglio d'Europa: finito il tempo dell'imperialismo, basta prove di forza tra potenze che lo sono sempre meno. Se ne parla anche sulla prima del Sole 24 Ore. Mattarella: serve una conferenza di pace sul modello di Helsinki 1975.
Sì, naturalmente il nostro Presidente della Repubblica è andato lì, ha detto le cose, no, tra le altre, le cose che abbiamo letto, che si leggono in questi titoli, sottolineando appunto che è finito il tempo dell'imperialismo e che la responsabilità, lo ha detto in maniera chiarissima, è esclusivamente della Russia, di Putin. Su questo è un punto fermo importante. Detto ciò, siamo tutti per il negoziato, siamo tutti per usare la diplomazia al posto delle armi, siamo tutti in questa parte del mondo, però, perché dall'altra parte c'è uno che la pensa diversamente, un gruppo di dirigente, un gruppo che tiene sotto un tallone un intero popolo, non lo so. Al momento chi può utilizzare le armi dall'altra parte pensa di non dovere, non volere negoziare niente, che sia niente, fino a quando non avrà avuto un vantaggio, e quel vantaggio se lo cerca con lo sterminio di massa. Questa è la realtà. Dopodiché che fai? O gli dai ragione oppure ti opponi, che è esattamente quello che stiamo facendo, giustamente armando anche gli ucraini. In Italia si sviluppa una certa, diciamo, discussione. L'altro ieri il presidente Conte aveva chiesto al presidente Draghi di andare in Parlamento. Ieri Salvini ha detto, leader della Lega, ha detto, diciamo, spero di poter parlare, di sentire Draghi parlare di negoziato, ma non c'è alcun dubbio. Il problema qual è? È che sia Conte che Salvini hanno consolidato nel corso della loro attività di governo rapporti importanti con la Cina e con la Russia. Hanno firmato la Via della Seta, siamo l'unico paese del G7 che ha firmato la Via della Seta. Salvini stava sulla davanti al Cremlino a dire Putin è il migliore di tutti. Visto che conoscono la strada, perché non si rendono utili? Vadano a chiedere al dialogo, non è che lo chiede qua. Noi siamo pronti, se cessate il fuoco domani, anzi ieri mattina. Siccome è dall'altra parte che sparano, vadano a chiederlo. È nel momento del bisogno che si vedono gli amici.
Sono a pagina 17 di Repubblica che emette un'anticipazione di un'intervista al presidente della Corte Costituzionale Amato, che uscirà poi sul venerdì. Questa guerra è un grande fallimento per tutto l'Occidente, dice Amato, provo un rammarico profondo e anche un senso di colpa, non abbiamo fatto abbastanza in passato per evitare che questo accadesse. A rispondere a tutto ciò è Davide Giacalone, sulla prima pagina della Ragione di oggi, in un pezzo dal titolo Migliori. Si legge proprio un piccolo passaggio: quel che fa rabbia è che non si riconoscano le nostre vittorie. Insomma, ci racconti che sembra che sia diventato oltraggioso ricordare i valori vincenti del nostro mondo, invece siamo sempre molto pronti agguerriti per, come dire, sottolineare le presunte colpe che abbiamo e i risultati che ci siamo meritati. Ma noi Davide Giacalone l'abbiamo qui, e quindi
sì, ma il nostro mondo è un mondo nel quale vogliamo sentirci in colpa. Noi abbiamo la colpa di tutto. Oh, naturalmente siamo impotenti, disuniti, incapaci nel fare del bene. In realtà siamo potentissimi nel creare il male, nel fare gli errori. Noi siamo colpevoli per definire, noi nasciamo colpevoli. La libertà, la democrazia nasce colpevole. Questa è un marchio di una debolezza, sì, non c'è dubbio, di una debolezza culturale che è straordinario rivedere, per esempio, in persone di straordinaria intelligenza, capacità, preparazione, come il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, il quale dice: oggi vedo questo Putin irriconoscibile, gonfio, che dice cose deliranti e compie azioni terribili. Mi ricordo quando nel giugno del 2000 il neo presidente della Federazione Russa mi venne a trovare a Palazzo Chigi, era giovane e parlava di intese, di pace, eccetera. Ecco, quell'opportunità è andato perduto. Lui ora sta sbagliando tutto e trovo intollerabili qualsiasi tentativo di giustificazione. Punto. Ma io avverto il peso di un fallimento europeo e dell'intero Occidente. Ma perché? Ma perché? Il male non si può espellere dalla storia. E non è che io sono responsabile del male che faccio io, che certamente è così, ma sono anche responsabile del male che non riesco a impedire che un altro faccia. Perché allora mi vuoi imperialista, mi vuoi dominatore del mondo. Cacciari, altro uomo preparato, intelligente, sulla prima della stampa, la nostra Europa vicino al tramonto. Guarda, tramonterà la Russia di Putin, se lo scriva, è certo, è garantito, non può che essere così. Ma noi coltiviamo questo desiderio di autoflagellazione che, se non cominci con quello, allora vuol dire che non sei un intellettuale che pensoso, ma sei uno schierato combattente per la guerra imperialista d'Occidente. Io me ne frego di questa distinzione e dico le cose come stanno. La libertà e le democrazie vinceranno.
Sulla prima pagina di Libero si parla del centrodestra. Salvini e Berlusconi si incontrano senza la Meloni, salta il vertice, nervi tesi appunto nel centrodestra. E dalla prima pagina del giornale ci sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi. Dalla parte del ceto produttivo, il Cavaliere no a nuove tasse, e poi l'allarme di Confindustria che dice sulle bollette aiuti insufficienti, no a diktat sui salari.
Vabbè, la questione è questa: Berlusconi si riferisce alla riforma del catasto. Adesso noi non possiamo andare avanti per i prossimi mesi a continuare a dire che la riforma del catasto non avrà un aumento della pressione fiscale, perché è stato detto in tutte le salse, l'hanno fatto un vertice, però dopo aver fatto, prima hanno detto chiediamo con forza, Draghi ha detto guarda potete farlo anche con forza ma ho già detto che non ci saranno aumenti, poi hanno fatto l'incontro, abbiamo ottenuto che non ci saranno aumenti, no l'avevo già detto anche prima, adesso è passato qualche giorno dicendo purché non ci siano aumenti, c'è un limite a sta scena però allora facciano delle proposte, e tra l'altro suggerisco, è facilissimo, si aumenta il valore catastale, fate scendere le aliquote, è veramente è molto facile, volendo.
si può fare. Abbiamo ancora un po' di secondi, ma vogliamo capire cosa sta succedendo a Twitter, perché dopo la notizione dell'acquisto ufficiale da parte di Elon Musk, ieri è successo qualcosa di un po' particolare che vogliamo approfondire. Leggiamo per esempio dal giornale, pagina 18, Twitter assalto a Musk che perde 100 miliardi, crolla in borsa Tesla, data impegno per l'affare, il fondatore Dorsey lo difende, di lui mi fido. E ancora troviamo sul Messaggero la scalata, non ammessi commenti denigratori, Elon Musk silenziato dallo stesso Twitter.
Ma allora, sono due questioni diverse. Quello della scalata è un affare economico. Se il titolo va giù è segno che chi ha investito nel tuo titolo non crede nell'affare economico che farai. Se c'hai ragione tu, il titolo risalirà e chi oggi vende ha fatto un cattivo affare, chi oggi compra farà un buon affare. Se invece c'hai torto tu, chi oggi sta scappando è il primo a liberarsi di cose che poi non varranno ancora di meno e quindi diciamo avrà salvato parte del suo patrimonio. Qual è la realtà? Non lo so. E soprattutto anche lo sapessi non mi metterei a dirlo, ma mi metterei a operare in borsa per fare queste cose perché è un altro mestiere. Altra questione invece è quella del Twitter, perché vedo che si attribuiscono a Musk cose pressoché opposte, cioè è un libertario che farà parlare tutti, quindi non ci sarà filtro, attenzione perché così le forze del male possono espandersi. E dall'altra parte dice questo vuole tacitare chi non la pensa come lui, decidetevi o l'uno o l'altro, in ogni caso il problema non è cosa vuol fare Musk, perché Twitter non è casa sua, cioè lui è il proprietario ma non è un po' luogo privato, è diventata una grande piazza pubblica, sono gli stati che devono impegnarsi a regolarlo, naturalmente non per quel che riguarda la legittima proprietà, se l'è comprato, anche se in borsa non credono che abbiano fatto un buon affare.
7:33 minuti, termina qui la rassegna stampa con Davide Giacalone, adesso le notizie, ovviamente Davide ci ritroviamo domani.
A domani, buona radiovisione a tutti.
Allora, una notizia molto bella, ne abbiamo già parlato ieri, però adesso c'è la svolta, il naturale seguito. Samantha Cristoforetti ha raggiunto la stazione spaziale internazionale, era l'1:40, orario italiano, di notte ovviamente. La navicella Crew Dragon si è agganciata perfettamente al boccaporto della stazione spaziale internazionale. Ne vogliamo parlare con il giornalista scientifico Luigi Bignami, è un piacere ritrovarla, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Bignami, ci racconta un po' la missione che andrà a fare la Cristoforetti.
Sì, è una missione che è una continuazione delle missioni italiane e ovviamente delle missioni che la NASA e le altre agenzie spaziali stanno portando avanti sulla stazione spaziale. Cristoforetti avrà il compito di seguire i 135 esperimenti, un numero grandissimo, che si stanno realizzando sulla ISS. In particolare però si è portata con sé 6 esperimenti italiani che sono stati dati dalle diverse università e tutte centrate, soprattutto diciamo 5 di questi, sull'organismo umano, in particolare sull'organismo femminile, proprio per cercare di capire come questo si comporta nello spazio in previsione dei prossimi viaggi molto più lunghi verso la Luna oppure verso Marte. C'è un esperimento curioso invece che riguarda l'olio d'oliva. Ecco, sono stati portati vari campioni di olio di oliva italiano per vedere come si comporta questo olio nello spazio, perché appunto in futuro, sia per l'organismo umano sia proprio per essere utilizzato, si vuol vedere come si comporta. Quindi questa è un po' una curiosità, ma gli altri esperimenti sono esperimenti molto seri sull'udito, proprio sulla massa corporea del corpo femminile e così via.
Beh, molto molto interessante anche questa nuova missione. È un momento molto importante per la carriera di Samantha Cristoforetti. È la seconda missione e ovviamente c'è anche tutto questo lato che noi vogliamo fingere di ignorare, ma non si può, che è quello social. Addirittura lei prima di partire ha aperto un nuovo canale TikTok perché sarà la prima TikToker spaziale, quindi comprendiamo che da un punto di vista possa essere considerato meno significativo, però la comunicazione col mondo di quello che sta accadendo invece è molto importante e forse TikTok, Bignami, è il modo per arrivare ai più giovani.
Sì, certamente Samantha Cristoforetti ha a cuore il mondo giovanile, lo ha espresso tante volte ed è una veramente un'astronauta social, lo aveva già dimostrato con la diciamo missione precedente, dove inviava a terra tutta una serie di suoi rapporti quasi giornalieri, e adesso continuerà a farlo. È una persona un po' dalle due facce, diciamo così. È molto riservata sulla terra, difficile da contattare, difficile da avvicinare, ma nello stesso tempo è una persona che invece vuole dedicare quella che è la sua esperienza al mondo giovanile, soprattutto per farlo appassionare, perché oggi sappiamo molto bisogno di appassionarci alle cose belle e lo spazio è una cosa bella, e Cristoforetti sente il desiderio proprio di far appassionare il mondo giovanile a queste cose meravigliose. Ecco perché TikTok, Facebook o qualsiasi pagina social è presente Cristoforetti.
Non c'è dubbio, insomma è un modo per condividere questo passaggio che è molto bello e anche molto italiano, aggiungo, e ne abbiamo davvero bisogno, perché l'entusiasmo che c'era ieri nel momento della partenza, quando la Cristoforetti ha salutato i suoi figli, è stato a tratti emozionante. Bignami, tra una decina d'anni potremo andarci anche noi nello spazio?
Ma molto prima, basta avere qualche soldino e si può andare. Non dobbiamo dimenticare una cosa passata quasi inosservata dell'ultima missione, quella che ha preceduto la Cristoforetti, totalmente privata. Non vuol dire che sono andati nello spazio a fare il turista, ma sono andati 4 persone di nazionalità diverse a fare degli esperimenti a bordo della stazione spaziale. Quindi oggi si può essere accettati sulla stazione spaziale, ne stanno costruendo delle nuove a Torino, Thales Alenia Space sta costruendo dei moduli per varie società che nel giro di 4-5 anni, non fra 10 10 anni andranno a creare una nuova stazione spaziale attorno alla Terra. Ecco, l'unico inghippo è il costo. Queste missioni costano ancora decine di milioni di dollari, ma come sappiamo sempre, man mano che le cose, diciamo, si diffondono, i prezzi si abbattono. Certo, andare sulla ISS costerà sempre tanto, ma sono convinto che invece in altre stazioni spaziali più private, più proprio anche turistiche, diciamo così, i costi diminuiranno. Lo stesso Elon Musk ha detto: chi vuol venire con me su Marte dovrà così avere, potrà avere un biglietto a $100,000. $100,000 per tantissimi di noi, me compreso, sono una cifra astronomica, ma ce ne sono, ecco.
Però Bignami, lei si potrebbe far invitare adesso, diciamocelo, con la sua conoscenza di tutto questo mondo.
Ma se trovassi uno sponsor, io ci andrei, sono in macchina, ci andrei subito dove c'è lo spazio.
Grazie. Luigi Bignami, giornalista scientifico, ci ha illuminato anche questa volta. Grazie e buon lavoro.
Buon lavoro a tutti, buona giornata.
Grazie, ci sentiamo davvero presto. Don Antonio, buongiorno.
No, per stavolta mi accontento di stare qui.
Buongiorno.
Anzi, sarei felice se tutte le case in questo periodo avessero la porta aperta.
Oh, che bello.
In attesa di qualcuno che ne ha bisogno.
Che bello.
Sarei felice se tutte le case avessero la porta aperta in attesa di qualcuno. È una frase, insomma, molto bella, un bel invito.
Accogliamo, accoglienza.
Sì. Va bene.
Grazie.
Ciao Don.
Ciao Don.
Siamo pronti per occuparci di questa giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Abbiamo deciso di affrontare l'argomento proprio col presidente dell'INAIL, Franco Bettoni, che ringraziamo per essere in diretta con noi questa mattina. Bentornato, presidente.
Grazie a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
Buongiorno, giornata importantissima. È proprio l'INAIL oggi diffonde dei dati che hanno a che vedere con i morti sul lavoro e quanti sono stati effettivamente invece gli incidenti in questo primo trimestre del 2022. Come sono questi numeri, presidente?
Certo, i numeri sono numeri che daremo più tardi, più completi. Vi anticipo a voi il periodo gennaio-maggio 2022: 194.106 denunce di infortunio sul lavoro, 189 delle quali con esito mortale, 14.517 malattie professionali denunciate. Si conferma purtroppo numeri preoccupanti del fenomeno che impone a tutti noi una profonda riflessione. Serve, come dico sempre, un impegno di tutti gli attori del ciclo produttivo affinché la salute e sicurezza sul lavoro siano centrali in questa fase di ripresa trainata dal PNRR. Questa giornata, 28 aprile, 1 maggio, ci daranno la possibilità di tenere alta l'attenzione verso il tema della salute e sicurezza sul lavoro, ma di questo, perdonate, dobbiamo parlarne tutti i giorni, anche col vostro aiuto, con tutti, che deve essere un tema al centro della discussione, ma anche, permettetemi, della vita familiare quotidiana.
E così noi quotidianamente ci ritroviamo, per esempio, nelle edizioni del giornale orario a dover dare i dati e a dover rendere conto di quello che succede. Ce ne sono davvero davvero tanti, troppi, lo sappiamo. Però il tema è sempre quello: come si può tentare di arginare il fenomeno? Servono, per esempio, più controlli, perché poi ci sono alcuni settori che statisticamente provocano più morti, inevitabile, penso all'edilizia, penso all'agricoltura. Avere più controlli in questo senso potrebbe essere una soluzione.
I controlli, la norma c'è. In questo momento il piano del governo di attuazione ha fatto delle modifiche al testo unico molto importanti, in cui la formazione viene messa al centro delle figure importanti del settore produttivo di tutti gli enti. Formare, per parlarne di più, i responsabili, i formatori, tutti. Ma ritengo che sia importante con senso di responsabilità sensibilizzare tutti al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, partendo proprio dalla scuola, dal mondo scolastico. Io, è un mio pallino che dico sempre: la cultura della sicurezza va insegnata dall'inizio per far sì che diventi un pane quotidiano, termini importanti. Ecco, noi dobbiamo fare informazione, formazione continua, sicuramente c'è bisogno del rispetto dei controlli e fare sanzioni, ma dobbiamo lavorare anche in sinergia con le imprese e i lavoratori per culturalmente farli crescere e farli responsabilizzare. Non è vero che la sicurezza sul lavoro è un costo. Per le aziende che lo fanno in sicurezza diventa un investimento, diventa un modo di tutelare le famiglie, di tutelare le lavoratrici e i lavoratori. Noi su questo andiamo avanti, abbiamo firmato un grande accordo col gruppo Ferrovie dello Stato e lo faremo con altri enti in cui linea ha percorso a intensificare le collaborazioni con tutti per far sì che si lavori meglio, si lavori in sicurezza, che si rispettino le norme, ma che si interiorizzi questo tema, perché vuol dire meno vite spezzate, meno famiglie spezzate, più famiglie, più persone che vanno a lavorare senza ritornare a casa la sera o ritornare a casa in una situazione che non è quella con cui erano partiti.
No, avevano iniziato la giornata, Presidente. Poi ci sono vari lati, no? Vari lati di questo cubo. Allora possiamo guardare anche il lato della ricaduta economica. Per esempio ci sono dei dati che raccontano come a livello mondiale gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali siano costati nel 2019 3.050 miliardi di euro, quindi il 4% del prodotto interno lordo, e a livello europeo oltre il 3,3% del PIL. C'è anche questo da valutare.
Sicuramente questo è un dato. Noi parlavamo delle persone che sono importanti, ma c'è anche il dato economico con cui dobbiamo confrontarci e con cui dobbiamo continuare a fare investimento, a lavorare, ma il dato economico lo abbassiamo nel momento che ovviamente facciamo rispettare le norme, che è la prima cosa. La seconda, coinvolgiamo tutti gli attori della sicurezza e gli enti bilaterali, sindacati, forze sociali, tutti imprenditori, ma soprattutto la gente comune, i lavoratori stessi, i futuri lavoratori, i futuri imprenditori che sono i giovani. Dobbiamo sensibilizzarli a questo tema e questa è la grande svolta che dobbiamo fare tutti insieme, creando ovviamente un cerchio di lavoro tutti insieme, mettendo al centro salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, perché poi quando succede viene stravolta la vita delle persone, della famiglia, e vi dico che non è, è veramente traumatico poi risalire la china per chi ce la fa.
Non c'è dubbio, Presidente, ci sono due aspetti, ce li ricordava lei. Da un lato ci sono i datori di lavoro che hanno una responsabilità enorme, devono predisporre degli ambienti sicuri in cui lavorare, e dall'altro c'è la responsabilità di chi lavora magari in condizioni a volte critiche. Insomma, lì non deve esserci spazio per la leggerezza, queste regole devono essere rispettate così come le precauzioni. Su quale di questi due aspetti occorre lavorare di più secondo lei?
Secondo me la maggior parte delle persone, delle imprese lavorano in sicurezza, dobbiamo lavorare molto, e lo facciamo anche noi come INE, ma lo fanno tutti gli enti con i controlli, facendo con la business intelligence i dati statistici servono anche per capire in quali settori, in quali bisogna andare a controllare. Noi dobbiamo lavorare molto in quel conto, e lavorare molto, ovviamente ci vuole personale, il governo ha investito delle assunzioni per quanto riguarda quel campo, ma dobbiamo veramente, io lo dico, continuare a lavorare insieme alle forze sociali, lo ribadisco, per combattere chi non rispetta le norme, e ovviamente qui c'è l'aiuto di tutti, c'è l'aiuto anche del cittadino comune quando vede qualcosa che non va di segnalarlo, perché è molto importante. Il PNRR ovviamente ci mettono in campo miliardi di investimenti, e anche qui dobbiamo verificare, lo deve fare chi gli ha le competenze, ma dobbiamo responsabilizzarci tutti sotto questo aspetto.
È una responsabilità condivisa, sono chiare le parole di Franco Bettoni, presidente dell'INAIL. Grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi.
Un po' meno felici gli interisti questa mattina, un po' meno felici perché non ce l'hanno fatta, niente sorpasso al Milan. Allora facciamo un po' una riflessione su questa partita, come è andata, ma non solo su questo. Ci ha raggiunto in diretta il nostro Andrea Salvati. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, eccoci qua. Sì, è stata una serata veramente pazzesca, un po' come tutto questo campionato, che, come per dirla alla milanese, è il campionato del Ciapanò. Una settimana lo deve vincere il Milan, una settimana lo deve vincere l'Inter. Fino a ieri sera l'Inter aveva l'opportunità, qualora avesse battuto il Bologna, di portarsi in testa la classifica a 4 giornate dalla fine. Invece è arrivato il risultato tra i più clamorosi che ci si potesse aspettare, ovvero con il Bologna che è andato a vincere la partita. Partita che era iniziata benissimo per l'Inter, che si era portato in vantaggio dopo soli 3 minuti con un gol pazzesco di Perisic, che si era inventato un'azione straordinaria, un tiro ancora più bello. Poi, come nei romanzi, nei drammi a questo punto, scritti come meglio non si potesse, è arrivato prima il gol dell'ex con Arnautovic e poi questo gol nel finale di, del Bologna, nato da un errore clamoroso veramente del portiere Radu, che su fallo laterale liscia il pallone, palla che pensate sarebbe entrata in porta addirittura sul, direttamente sul fallo laterale battuto di mano da, da Perisic, credo ancora, quindi sarebbe stato anche autore di una doppietta ieri sera, non sarebbe stato male insomma nell'insieme della, del bilancio interista. Ci ha pensato invece Soriano a infilare il pallone del 2-1. A questo punto mancano 4 giornate alla fine del campionato, pensate che al Milan bastano 10 punti, ovvero 3 vittorie e un pareggio. Per l'Inter insomma veramente è stato un arachiri pazzesco, quasi come quello del Napoli. Io però non credo sia finita, anche perché per quanto visto nelle ultime giornate insomma non c'è nessuna squadra che sembra prevalere sull'altra. Tra l'altro curioso come il Milan debba poi giocare con la Fiorentina, che ieri è stata battuta 4-0 in casa dall'Udinese, Udinese che invece riceverà l'Inter proprio in questa giornata. Quindi insomma questa sorta di incrocio pazzesco tra le due squadre, tra le altre squadre in campionato. Si è discusso tanto di Radu, questo giocatore, quel portiere che ieri ha sostituito Handanovic, pensate era la prima partita in 3 anni da parte del portiere nerazzurro, erroraccio, sicuramente indiscutibile l'errore che ha fatto. Attenzione però ora, perché bisogna vedere se di cercare di salvare la psicologia di questo ragazzo, perché qualora Handanovic non fosse ancora disponibile, questo ragazzo sabato deve, domenica deve poi giocare ancora in campionato.
Quindi sì, insomma, non sono ore facili per lui. Gli altri risultati: Atalanta-Torino, lo dicevamo prima, 4-4, Fiorentina-Udinese finita 0-4. Stasera c'è la Champions, seconda semifinale d'andata, e c'è la Roma impegnata in Conference.
Allora sì, stasera se la guardi su DAZN c'è la Champions, che in realtà hanno giocato ieri sera ed è finita un 2-0 pazzesco con il Liverpool, che ha veramente dominato il Villarreal. Liverpool è una delle squadre sicuramente più in forma e più pratica nel gioco, un 2-0 che non ha lasciato tante storie, anche sulle statistiche è veramente dominata la partita. Si rischia di avere una finale tutta inglese, ovvero Liverpool-Manchester City. L'altra finale invece è stata veramente il manifesto del calcio, questo 4-3 pazzesco tra Manchester City e Real Madrid, dove si è visto veramente di tutto. È una partita che insomma potrebbe essere il film di quello che è il calcio. Tocca poi invece alla Roma contro è la Roma, insomma, l'unica italiana che è rimasta nelle competizioni europee in Conference League. Io credo che la squadra di Mourinho possa fare bene, anche perché viene in campionato da un momento positivo. Lasciate perdere la sconfitta contro l'Inter, perché è una partita che fa, se l'Inter aveva tantissimo da giocarsi, la Roma in campionato aveva ormai praticamente poco da dire. Quindi insomma tutti occhi tutti puntati sulla Roma per questa sera.
Staremo a vedere, ovviamente la seguiremo in diretta. Grazie Andrea Salvati per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buon proseguimento, alla prossima.
Andrea Salvati che ha sempre questa energia,
carichissimo,
no?
La mattina presto
anche alle 8:30. Allora adesso continuiamo a parlare di calcio, però parliamo di calcio femminile, perché vi abbiamo raccontato nelle scorse ore c'è stato l'ingresso del calcio femminile nel professionismo. Ne vogliamo parlare con Milena Bertolini, commissario tecnico della nazionale femminile italiana, già collegata con noi. Buongiorno Milena, grazie.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, intanto possiamo dire che questa è stata la vittoria di un lungo viaggio anche, no, che è stato portato avanti da tempo, ma vogliamo far capire a chi magari è meno addentro le questioni in concreto che cosa cambia naturalmente dopo questo passaggio.
Beh, cambia molto nella sostanza, come ha detto lei è il risultato di un lungo viaggio fatto dalle protagoniste del calcio femminile, quindi dalle ragazze attuali, ma anche dalle mie colleghe, da quelle che come me insomma negli anni passati hanno resistito a un po' l'oblio del calcio femminile. E praticamente adesso dal 1 luglio le ragazze saranno professioniste, significa che potranno contare sulla tutela sanitaria, la previdenza, l'assistenza, cose che prima non avevano. Quindi una ragazza che decide di giocare a calcio, quindi che investe tutto il suo tempo nel calcio, nella sua passione, si troverà poi alla fine del suo percorso i contributi e i diritti che fino ad oggi non aveva.
È così, insomma, era il momento. Tra l'altro però la FIGC è l'unica federazione adesso a livello italiano che ha aperto a questa possibilità, probabilmente anche altri sport seguiranno, è possibile secondo te?
Ma io me lo auguro perché proprio come dicevo prima è una questione di diritti, cioè non è possibile che nella società italiana siano professionisti gli uomini e non le donne, cioè quindi questa è una sconfitta credo di tutta la società, e quindi mi auguro che le altre federazioni seguano quella del calcio.
Ecco, la nazionale di Milena Bertolini, che abbiamo imparato, devo dire, a conoscere, insomma, in un periodo in cui tutti effettivamente abbiamo esultato, abbiamo fatto il tifo per questa squadra, insomma, fortissima, è qualificata Euro 2022, si giocherà in Inghilterra quest'estate, si giocherà a luglio e poi c'è il Mondiale. Allora, partiamo da Euro 22, che cosa ci dobbiamo aspettare?
Ci dobbiamo aspettare una manifestazione bellissima, di alto livello e di grande spettacolo, perché alla fase finale ci sono le squadre più forti al mondo. Se togliamo gli Stati Uniti, che sono le campioni del mondo in carica, e le squadre più forti al mondo sono in Europa, e quindi sarà una manifestazione bellissima. Noi parteciperemo e chiaramente il livello è molto alto, per noi sarà difficile, ma però andiamo là con un grande entusiasmo e una grande voglia di fare bene.
Assolutamente, poi intanto guardiamo anche un po' avanti, ci piace, qualificazioni per il Mondiale che invece si terrà in Australia e Nuova Zelanda ad agosto dell'anno prossimo, anche lì a che punto siamo? Ci sono ancora un paio di gare di qualificazione?
Sì, diciamo che in questo momento siamo davanti al girone e anche noi come i ragazzi abbiamo la Svizzera nel nostro girone, siamo riusciti a batterla in casa loro e quindi siamo passate davanti, quindi in questo momento siamo avanti, ci mancano due partite che faremo a settembre, sempre un momento un po' delicato per noi, come lo è per il maschile, lo è anche per il femminile, però insomma diciamo
sì.
E quindi insomma speriamo e vogliamo fortemente andare di nuovo ai mondiali.
Ecco, noi ovviamente vi seguiremo. Tra l'altro vi è arrivato l'affetto nostro, insomma, del pubblico, perché dobbiamo dirlo, la nazionale femminile italiana è veramente di calcio, è veramente seguitissima, almeno noi è sembrato così, è arrivato anche l'affetto a voi?
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. E dal 2009 abbiamo un po' fatto innamorare gli italiani, insomma,
evviva.
Hanno scoperto. Ragazzi, giocare a calcio.
Purtroppo il segnale non è buono, però insomma il concetto mi sembra di averlo capito. L'Italia si è innamorata di questa squadra e insomma la notizia che il calcio femminile entri nel professionismo aggiungerà un'attenzione che è davvero necessaria. Grazie a Milena Bertolini, come detto, commissario tecnico della nazionale femminile italiana. Ci sentiamo davvero presto. Viva la nazionale.
Grazie a voi, buona giornata.
È tempo adesso di passare all'approfondimento dei principali fatti di attualità. Lo facciamo con il caporedattore centrale del Corriere della Sera, che torna ai nostri microfoni, Mario Garofalo. Buongiorno, grazie per essere qui.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Garofalo. Allora, la prima del Corriere della Sera, già citata e letta in rassegna stampa, però ci torniamo perché insomma l'apertura di oggi ci dà l'idea di quale sia il punto effettivamente di questo conflitto in Ucraina, cominciato il 24 febbraio. Il ricatto della Russia sul gas, zero forniture ai paesi ostili, Putin minaccia l'uso di armi mai viste. Insomma, si è aperta una guerra parallela che non è fatta, è vero, di morti, questo è sempre bene ricordarlo, però è una guerra che ha a che vedere con il gas. Insomma, sembra ormai evidente che questo conflitto durerà molto.
Ma sì, c'è chiaramente un'escalation in atto. Quello che si può vedere è che è sparita dalla discussione ogni parvenza di riferimento alla trattativa per chiudere queste ostilità. Nei giorni scorsi noi abbiamo pubblicato un'intervista del nostro Paolo Valentino a un esperto, un politologo molto vicino al Cremlino, Suslov, che aveva detto come ci fosse da parte di Putin una sorta di indecisione tra due linee che ci sono entrambe presenti nel pensiero dei suoi consiglieri al Cremlino: una linea minimalista, che è quella che punta alla conquista del Donbass e a chiudere lì le ostilità, e una linea massimalista che invece punta a prendere tutta la linea costiera dell'Ucraina in modo da interrompere ogni accesso al mare da parte dell'Ucraina e ad arrivare con le conquiste fino alla Transnistria. Quello che ormai sembra chiaro è che al Cremlino è prevalsa quest'ultima linea, che è una linea quindi molto più estrema, che porta ad allungare tantissimo questo conflitto. Basta vedere anche il fatto che gli americani, con il segretario Austin, hanno organizzato delle riunioni mensili per fare il punto tra questa coalizione di 43 paesi volenterosi, fare un punto mensile sulla situazione. Il fatto che il punto sia mensile dà l'idea di quanto si stia allungando questo conflitto, diciamo. Questo è il motivo principale di angoscia per noi tutti, ecco.
Allora, Mario Garofalo, che ruolo sta giocando il nostro paese in tutto questo scacchiere? Draghi ha parlato con Zelensky, ha già fatto sapere, l'abbiamo anche ascoltato poco fa nelle notizie, che andrà alla Casa Bianca a parlare con Joe Biden. Ecco, quanto stiamo contando noi rispetto a questo conflitto, a questa trattativa, alla nostra possibilità di incidere in qualche modo?
Ma la sensazione è che un ruolo anche importante lo stiamo giocando. È importante anche dal punto di vista simbolico la visita che Draghi dovrebbe riuscire a fare nei prossimi giorni anche a Kiev. Draghi, diciamo, è freschissima la notizia di ieri, la notizia che si è negativizzato, non ha più il Covid, quindi può andare e a momenti dovrebbe organizzare questa visita. È chiaro che la posizione del nostro paese è una posizione molto complicata, perché Enrico accennava al ricatto di Putin sul gas, e l'Italia insieme alla Germania è il paese che ha una maggiore dipendenza dalle forniture di gas russo. Quindi la linea che abbiamo intrapreso, che è una linea invece molto forte di solidarietà e di con la linea americana e una linea atlantista a difesa dei valori dell'Occidente, perché è evidente che la guerra non è una guerra soltanto una guerra all'Ucraina, quella che sta facendo Putin, ma è una guerra a tutto l'Occidente e ai valori dell'Occidente. Quindi la linea di difesa dei valori dell'Occidente che abbiamo deciso è una linea molto coraggiosa, ma è senza dubbio la linea che andava intrapresa.
È così. Leggevamo alcuni approfondimenti sul Corriere.it ieri relativi al coinvolgimento degli americani nel conflitto, in particolare il ruolo che sta ricoprendo la CIA, che starebbe davvero guidando la resistenza ucraina, dando proprio informazioni strategiche. È allora corretta, secondo lei, la lettura che vede l'Ucraina come un terreno terzo su cui in realtà si stanno scontrando ancora una volta Stati Uniti e Russia?
Beh, allora, in realtà, diciamo, c'è un'aggressione della Russia all'Ucraina, e attraverso questa aggressione all'Ucraina c'è una dichiarazione di guerra di Putin all'intero Occidente. È storia degli ultimi anni che Putin, diciamo, dal 2012 comincia a fare, cambia linea, da che partecipava ai vertici della NATO e aveva dichiarato anche la sua, diciamo, favorevolezza all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. All'improvviso Putin cambia linea e decide di dichiarare, diciamo, una guerra culturale all'intero Occidente, alla NATO, all'Europa, e di portare avanti l'idea di Eurasia, che era poi quella del suo filosofo di riferimento. Diciamo, per capire Putin bisogna sapere che cosa diceva il suo filosofo di riferimento, che Ivan Ilin, un filosofo russo, però fascista, di idee fasciste, di tanti anni fa, che è stato da Putin individuato come simbolo della sua come punto di riferimento, diciamo, della sua ideologia. Questa ideologia porta la Russia in contrapposizione con l'Occidente. La Russia è la vittima di un Occidente in declino, debosciato, che insidia i valori russi, e contro questo Occidente bisogna scatenare un'offensiva. Quindi questa è l'offensiva in corso. Dopodiché, da parte dell'Occidente è in corso una difesa. quindi secondo i principi della nostra Costituzione difendersi è certo. legittimo.
È in corso un'offensiva, insomma, da qui no, le minacce che leggiamo tutti i giorni che arrivano da Putin, lo citavamo in apertura proprio tornando alla prima pagina del Corriere della Sera, ieri la minaccia dell'utilizzo di armi mai viste, insomma il riferimento è chiaro e onestamente spaventa abbastanza. Grazie a Mario Garofalo, caporedattore centrale del Corriere della Sera, ci sentiamo presto, intanto buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Non Stop News torna domani con i colleghi del weekend, Luigi Santarelli, Barbara Sala e Stefania Iodice. Noi torniamo lunedì mattina, poi domenica c'è l'indignato speciale. Grazie a Massimo Lonigro.
Grazie Enrico Galletti.
Grazie a me stessa.
Giusy Grenzi,
è stato un piacere. Ci sentiamo lunedì. Ciao. Ciao.